Lo schema è uno dei testi da cui partiamo per vedere il tema di stasera. Eccolo. Al centro c'è quel punto fondamentale: Dio si ricorda di Noè. Sopra, 1, 2, 3, 4, 5, sono tutti i passaggi che portano al diluvio. Dal 6 al 10 c'è tutto il ritorno della terra alla condizione primaria. Quello che a me interessa adesso è vedere con voi i passaggi. Sregolatezza nella creazione di Dio. Il testo, ovviamente, si serve di un racconto precedente. Però nel racconto precedente c'è qualcosa di assolutamente proprio e unico del testo biblico. Versetto 11. La terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco, essa era corrotta perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. C'è da dire subito che Dio è il guardiano della condotta dell'uomo. Questo Dio che guarda la terra, che la giudica corrotta, perché ogni uomo ha pervertito la sua condotta sulla terra, noi oggi non la accettiamo. Noi non vogliamo un Dio carabiniere. Una bella risposta ce la dà Francesco quando in una delle prime interviste disse: Dio perdona sempre. L'uomo qualche volta, la natura non perdona mai. Se fate caso, in questa impostazione del Papa c'è l'esatto contrario di quello che troviamo qui. Passiamo al secondo passaggio, cioè il 2. Primo discorso divino, distruggi. Adesso non lo leggiamo, ma non solo Dio è colui che giudica l'uomo, ma Dio punisce. Prendete il versetto 13. È venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, cioè degli uomini, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. È un Dio che giudica il comportamento dell'umanità e decreta la sua distruzione. Roby, io ho un brutto eco. Cosa voleva dire?
Chiederei che tutti quanti spegnessero il microfono, così siamo sicuri che non abbiamo ritorni, a parte il che deve parlare.
Ok. Questo secondo passaggio ha una particolarità. Fatti un arco di legno. Io ti risparmierò. L'ultimo versetto, il 22. Scusate, ma l'eco è peggio di prima, eh?
Anche i telefonini, a me è successo prima che avevo il telefonino collegato.
Ah, ecco, bene.
O il computer o il telefonino.
Sì, assolutamente, non usate due device contemporaneamente perché sennò abbiamo un casino che non si finisce più.
D'accordo. L'ultimo versetto, Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato, così fece. C'è un rapporto privilegiato con Noè, però qui al centro c'è Dio che ha decretato una punizione, perché la terra, per causa loro, è piena di violenza. Passiamo al 3. Roby, se ti riesci, ci metti in terzo. Eccolo, bravo. È ancora Dio a guidare Noè. Entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. Al versetto 5, ormai siamo già nel capitolo 7, Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato. Il penultimo versetto, come Dio aveva comandato a Noè. E finisce il 10, dopo 7 giorni le acque del diluvio furono sopra la terra. Naturalmente l'iniziativa è tutta divina. C'è la corruzione dell'umanità e notate, per il testo, la corruzione dell'umanità è la terra è tutta piena di violenza. C'è la condanna di Dio, c'è la salvezza del patriarca. Passiamo al 4. Eccolo qua. Nell'anno 600° della vita di Noè, nel secondo mese, il 17° del mese, in quello stesso giorno, eruppero tutte le sorgenti del grande abisso e le cateratte del cielo si aprirono. Perché questa data con tanta precisione? È il modo che l'autore sacro ha, utilizzando i numeri, ricordiamoci che i numeri sì che sono un'astrazione, ma sono spessissimo una semplificazione. Dare una data così precisa vuol dire Dio tiene in mano la storia e naturalmente qui i suoi castighi. Poi, come controaltare, Noè che entra nell'arca con i figli, con la moglie, con le 3 mogli dei figli, con tutti i viventi secondo la loro specie. Tra parentesi, questo inciso, secondo la loro specie, ci ricorda il grande racconto degli inizi della Genesi. Vi ricordate? Cosa vuol dire per l'autore sacro mettere questo inciso? Sta iniziando una creazione nuova. Per capirlo meglio basta solo andare avanti. Entrarono come gli aveva comandato Dio, il Signore chiuse la porta dietro di lui. Come dramma, come teatro se volete, è fantastico. Ricordiamoci che gli antichi erano degli ottimi narratori, raccontatori, affabulatori. Passiamo al 5. Qui il racconto si fa drammatico. Il diluvio durò sulla terra 40 giorni. 40 giorni è un numero di pienezza. Le acque crebbero, sollevarono l'arca, si innalzò questa dalla terra, le acque furono travolgenti, crebbero molto sopra la terra e l'arca galleggiava sulle acque. Le acque superarono in altezza di 15 cubiti i monti che avevano ricoperto, perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, ogni essere che ha un alito di vita nelle narici, cioè quanto era sulla terra asciutta, morì. La finale, apparentemente il dramma viene espresso con il verbo cancellare. Così fu cancellato ogni essere che era sulla terra. Gli uomini, dagli uomini agli animali domestici, ai rettili, agli uccelli del cielo. Essi furono cancellati dalla terra e rimase solo Noè e chi stava con lui nell'arca. Però il vero senso viene subito dopo. Robby, puoi cambiare? Ecco, Dio si ricorda di Noè. Prima di vedere il testo che ci dice che Dio si ricorda di Noè, fermiamoci a contemplare questo grande racconto. Vi ricordate agli inizi, e questo dovrebbe aiutarci a capire che il testo di Genesi 1 non è un racconto né scientifico né di cronaca. Se noi andiamo a prendere il capitolo 1 della Genesi, abbiamo sentito, in principio Dio creò il cielo e la terra. Il versetto 2 dice: la terra era informe e deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Guardiamo a questo momento del diluvio. La terra è di nuovo informe e, ai noi, deserta perché privata di vita. L'acqua ha tutto ricoperto e ha tutto cancellato. Vi ricordate i versetti 17 e 23? Le acque ritornano a coprire tutto, c'è una sola diversità. Non ci sono le tenebre. Allora, il racconto non è un'invenzione dell'autore sacro, neanche per sogno. Tutte le mitologie antiche del vicino Oriente, della mezzaluna fertile. Qualcuno ha acceso il microfono. Chiedo scusa perché sento eco. Allora, vi dicevo che il racconto mitologico del diluvio universale è già presente prima dei testi sacri. L'autore sacro ha l'intelligenza di utilizzarlo per due motivi. Il primo è per praticare... Scusate, sono qualcuno che parla. Questo per me non sarebbe un problema, perché se fosse una domanda mi aiuterebbe anche. Ma l'eco è un po' pesante. Dunque, vi dicevo, l'autore sacro prende il racconto, e prende un racconto duro della mitologia antica di moltissimi popoli, per dirci che cosa? Lo sdegno, lo smarrimento, la rabbia dell'esperienza dell'umanità quando gli capitano gravi conflitti. Ovviamente l'autore sacro, come del resto tutto il mondo antico, non aveva certo né il concetto della privacy né tantomeno il concetto dei diritti d'autore. Prende un racconto, lo fa suo e cosa ci dice? Arrivano periodicamente per l'umanità dei tempi ingestibili. Scusate, avete idea del momento complesso che stiamo vivendo? Io vengo da una veglia di preghiera per Giacomo, di cui domani verranno celebrati i funerali. Sto duomo pieno in tutti i posti stabiliti, con una distanza gli uni dagli altri, e gli sguardi smarriti di tutti sopra le mascherine. Un silenzio di tomba. Oltretutto guidava la preghiera Don Gianni, che non aveva neanche una voce forte, ma si sentiva benissimo. Questo in chiesa. C'era nel cuore di tutti, perché, Signore? C'era come riassunto dello smarrimento di tutti. È più che probabile che a Voghera sia la vittima più giovane del Covid-19. Fuori non era meglio. C'era pieno di gente, le distanze non venivano tenute più di tanto, c'era uno smarrimento ancora peggiore, perché è indubbio che il mettersi davanti al mistero è pesante, però aiuta, consola. Un po' più lontano, per favore, facciamo mente locale di che cosa abbiamo sentito nell'ultimo giornale radio, telegiornale a cui abbiamo assistito. Violenze da mille parti. In un giornale di ieri c'era una descrizione minuta dell'attentato delle mafie a tutti coloro che sono più deboli in questo momento. Fuori d'Italia abbiamo una guerra che ci sta scoppiando tra i piedi e nessuno sembra accorgersene. La Libia sta diventando come la Siria, una terra di guerre, perché sono più guerre, sono più i nemici e diversissime le alleanze per procura. Tutti gli stati che possono approfittarne mandano i loro mercenari. Se passiamo l'Atlantico, l'America in questo momento è in una crisi, intendo l'America del Nord, è in una crisi fortissima. E per favore, non crediamo che l'unica fonte di crisi sia la persona che appare di più. Quella sì, è certamente il punto di riferimento per noi che siamo lontani, ma chi ci racconta di là ci dice che ci sono due o tre crisi nella stessa crisi. Se poi scendiamo in giù, c'è il Brasile, che pare che sia una tragedia, anche perché il Brasile non ha strutture sanitarie tali da poter fare qualcosa di efficace, tipo isolare i contagiati e in un qualche modo aiutarli. Se poi invece andiamo a est, abbiamo zone di cui non sappiamo nulla, tipo l'India, per esempio. Avrete notato che salto l'Africa, perché l'Africa rimane un grosso mistero. L'Africa è ancora meno dotata di strutture sanitarie. Pare che per ora riescano in un qualche modo a ridurre addirittura ad avere una minima parte di contagi. Per poi finire dopo l'India. Voi sapete che l'India è un continente da solo. Per poi finire alla Cina. La Cina è innegabile che ha nascosto tantissime notizie. Non è vero che ha costruito il virus in laboratorio, non c'è uno scienziato che riesca ad avallare questa tesi. La Cina sta combattendo una guerra durissima contro gli USA, in cui il virus è parte della guerra. Vi pare strano che la Bibbia ci parli del diluvio? Ho cercato di farvi notare che ci sono alcuni accenni che non sono in nessun racconto mitologico precedente e sono tutti quelli che riguardano Dio e rapporto con Noè. Ma adesso a me importa che mentre noi con la nostra cultura occidentale legata sulla scienza ci diamo un po' di prudenza. Il racconto biblico non è un racconto scientifico, non è un racconto storico, non è una cronaca, è molto di più. È l'espressione dell'umanità in certi momenti. Vi ricordate il titolo di questi nostri incontri? Una lettura della parola di Dio al tempo del virus. Se non servisse ad altro la parola di Dio, serve, se lo vogliamo, a prendere coscienza del dramma che stiamo vivendo. Qui mi fermo, Roby, se puoi togliere il testo. E forse abbiamo da condividere e da aiutarci tra noi.